Buongiorno a tutti, fratelli. Ma questa mattina volevo condividere con voi un brano che troviamo nell'Antico Testamento, in 1 Samuele, capitolo 23. Leggeremo i primi 13 versetti. 1 Samuele, capitolo 23, dal versetto 1 al versetto 13. Vennero a dire a Davide: ecco, i Filistei hanno attaccato Cheila e saccheggiano le aie. E Davide consultò il Signore dicendo: devo andare a sconfiggere questi Filistei? Il Signore rispose a Davide: va, sconfiggi i Filistei e salva Cheila. Ma la gente di Davide gli disse: tu vedi che già qui in Giuda abbiamo paura. Che sarà di noi se andiamo a Cheila contro le schiere dei Filistei? Davide consultò di nuovo il Signore, e il Signore gli rispose e gli disse: alzati, scendi a Cheila, perché io darò i Filistei nelle tue mani. Davide dunque andò con la sua gente a Cheila, combatté contro i Filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta. Così Davide liberò gli abitanti di Cheila. Quando Abiatar, figlio di Achimelech, si rifugiò presso Davide a Cheila, portò con sé l'efod. Saulo fu informato che Davide era giunto a Cheila. Saul disse: Dio lo dà nelle mie mani, poiché è venuto a rinchiudersi in una città che ha porte e sbarre. Saul dunque convocò tutto il popolo per andare alla guerra, per scendere a Cheila e cingere d'assedio Davide e la sua gente. Ma Davide, avendo saputo che Saul tramava del male contro di lui, disse al sacerdote Abiatar: porta qua l'efod. Poi disse: Signore, Dio di Israele, il tuo servo ha sentito come cosa certa che Saul cerca di venire a Cheila per distruggere la città a causa mia. Gli abitanti di Cheila mi daranno nelle sue mani? Saul scenderà davvero come il tuo servo ha sentito dire? Signore, Dio di Israele, fammi sapere al tuo servo. Il Signore rispose: scenderà. Davide chiese ancora: gli abitanti di Cheila daranno me e la mia gente nelle mani di Saul? Il Signore rispose: vi daranno nelle sue mani. Allora Davide e la sua gente, circa 600 uomini, partirono, uscirono da Cheila e andarono qua e là a caso. E Saul, informato che Davide era fuggito da Cheila, rinunciò alla sua spedizione. Che il Signore possa benedire la sua parola. Un passo che ho letto un po' di tempo fa e meditavo un po' di tempo fa, sicuramente tutti noi leggendo la scrittura, per chi legge la scrittura e medita la parola di Dio si sarà soffermato su questo episodio che è accaduto. E come sappiamo, troviamo proprio il protagonista Davide. Davide è molto affascinante come personaggio, veramente meraviglioso, almeno a me piace molto. Piace molto sia i salmi che il Signore ha ispirato attraverso di Davide, ma anche il suo cuore. Vediamo che in Davide possiamo vedere un uomo, possiamo dire alla nostra portata, un uomo che comunque ha commesso dei peccati, e la scrittura, la parola di Dio, non ha nascosto i peccati che ha commesso Davide. Un uomo che ci ha fatto vedere che se non alziamo la guardia, se non siamo vigilanti sulla nostra vita, possiamo comunque sempre cadere, e anche se ci reputiamo spirituali potremmo anche agire in un modo carnale, perché un credente può agire in un modo carnale. Ma ciò che in modo particolare ci piace di questo personaggio, Davide, è che il suo cuore era per il Signore. Un uomo che commetteva dei peccati perché era un uomo. Non esistono uomini che non commettono dei peccati. E ci troviamo davanti a un uomo che veramente amava il Signore e ci teneva alla volontà di Dio. Però anche quest'uomo cadeva, perché era un uomo. Ma la bellezza sta proprio nel fatto di ricercare comunque il Signore. Cari fratelli, questa mattina mi piaceva la preghiera di Giosuè, ma tutte le vostre preghiere. Infatti ho detto amen proprio perché le ho condivise come mie davanti alla presenza del Signore. Però mi piaceva quando diceva Giosuè: Signore, anche se tu non ci daresti niente, non ci dassi niente, ecco, noi ti adoriamo lo stesso per i tuoi caratteri. È vero, uno dei caratteri che spesso troviamo nella parola di Dio e che sperimentiamo come credenti è proprio la sua misericordia, perché noi non meritiamo assolutamente nulla. E Davide è proprio quella persona che ci fa vedere in modo particolare la misericordia di Dio. Ma ci troviamo anche davanti a un uomo che è vero che è peccatore, ma ricercava la faccia di Dio, ed era un uomo che aveva il cuore secondo il cuore, secondo il pensiero di Dio, secondo la volontà di Dio. Ma nello stesso tempo non è solamente un uomo che ci dimostra la sua carnalità, o meglio la sua umanità, e nello stesso tempo alcune volte la sua spiritualità. No, era un uomo spirituale. Era un uomo che veramente manifestava il carattere di Cristo, il carattere del nostro Signore. Mi piace, fratelli, confrontarmi con la parola di Dio e vedere che nella Chiesa non dobbiamo portare il nostro carattere, non abbiamo capito. Nella Chiesa il Signore ci chiama a manifestare il suo carattere, e il suo carattere deve trovarsi nella nostra vita, e per trovarsi nella nostra vita, per, come dire, avere spazio nella nostra vita e manifestarsi anche esteriormente, c'è bisogno che noi ci mettiamo davanti alla parola di Dio, e quando la meditiamo diciamo: Signore, questo è per me, deve cambiare la mia vita. Questo è quello che faceva Davide. C'è un passo della scrittura che a me piace moltissimo, in Proverbi capitolo 27 versetto 19, dove dice: come il viso si riflette nell'acqua, così il cuore dell'uomo si riflette nell'uomo. È vero, quando noi ci mettiamo, quando andiamo a vedere un bel lago, cosa succede? Che ci specchiamo, l'acqua perciò non è proprio mossa, allora abbiamo la possibilità di poterci specchiare. E cosa riflette l'acqua se non la nostra immagine? E così anche il cuore dell'uomo. Cosa può riflettere il cuore dell'uomo esteriormente se non la cattiveria, l'umanità, la carnalità dell'essere umano? Eppure guardate, noi come credenti abbiamo la possibilità di manifestare quelli che sono i cambiamenti che il Signore opera ogni giorno della nostra vita, manifestando a chi ci conosce, a chi ci sta intorno, il carattere del nostro Signore Gesù Cristo. E questo è quello un po' quello che Davide ha fatto. Perché leggevo questo brano? È meraviglioso vedere come già l'Antico Testamento ci dà molte figure di quello che sarebbe stato l'opera del nostro Signore Gesù Cristo. Questa mattina noi ci siamo radunati per ricordare quello che è stato il sacrificio di Cristo. È stato detto all'inizio da Massimo: la volontà del Signore, quella volontà che ha portato Gesù Cristo a venire sulla terra e a morire per noi che eravamo indegni. Molti episodi dell'Antico Testamento non solo ci parlano di una storia che è veramente realmente accaduta, ma portano anche la nostra mente e il nostro cuore a ricordare quello che Dio ha fatto proprio nella pratica, di quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce, ce l'ha dimostrato, dimostrando il suo amore. Noi abbiamo visto in questo brano, leggendo, vediamo come era difficile in quel periodo vivere per Davide. Davide era perseguitato dal suo signore, da Saul, perché Davide stava scappando, perché Saul lo odiava, Saul lo voleva morto. Ma vediamo che Davide, un uomo sottomesso al Signore e che cerca il volto di Dio e la vittoria di Dio, si rifugia nel Signore e non si comporta con la stessa moneta nei confronti di Saul, ma è un uomo che dimostra il proprio amore nei confronti di Saul, ma anche nei confronti dei suoi sudditi, nel confronto del regno di Saul. E vediamo che quest'uomo a un certo punto cosa fa? Degli uomini vanno da lui e lo mettono a conoscenza che la città di Keila è assediata dal nemico, che il nemico vuole distruggere, vuole impossessarsi di questa città. Ed è bello vedere come quest'uomo ha portato una grande vittoria in questa città. E noi questa mattina vedremo i tre pilastri su cui poggia la vittoria, la salvezza di questa città, Keila. Tre pilastri che ci parlano anche di quelli che sono i pilastri su cui è fondata la nostra salvezza. Perché noi oggi diciamo di essere veramente liberi? Perché noi oggi diciamo che abbiamo vinto la morte, abbiamo vinto il peccato? Perché la nostra speranza è certa ed è fondata su tre principi fondamentali. Affinché questa salvezza si potesse compiere, e compiere in un modo definitivo, dalla A alla Z, in un modo completo, c'era bisogno che Dio intervenisse e intervenisse secondo la sua volontà. Qual è il primo aspetto che vediamo di questi tre pilastri, ad esempio? La prima cosa che noi vediamo è l'ubbidienza. Delle persone si rivolgono a Davide, abbiamo letto, e cosa succede? Davide prende, va dai suoi uomini e dice: voi allora prendete le armi, prendete lo scudo, prendete la buona volontà, la vostra forza, il vostro eroismo e andiamo a combattere contro i filistei, perché c'è da liberare una città. No, assolutamente non è questo. Assolutamente non è questo. Ma la prima cosa, sembrerà strano, il Signore chiama Davide a che cosa? All'ubbidienza. È un uomo che si mette davanti al Signore. È un uomo che vuole capire qual è la volontà di Dio. Si è parlato giovedì di volontà di Dio, ma spesso vediamo come la Scrittura ci insegna che il primo passo per comprendere la volontà di Dio è proprio l'ubbidienza. Cosa vuol dire l'ubbidienza? L'ubbidienza vuol dire mettersi davanti al Signore e dire: Signore, io vorrei fare questo, ma tu cosa ne pensi? Signore, io vorrei fare questo, è bello, è una cosa buona, ma tu cosa ne pensi? L'ubbidienza vuol dire non portare avanti le proprie idee, ma mettersi davanti al Signore e capire cosa il Signore vuole. Perché, cari fratelli, quando ci mettiamo davanti al Signore, a volte non riceviamo le risposte che noi vogliamo, ma riceviamo delle risposte che non ci piacciono e che il Signore dice: questo è il punto di partenza per avere una vera libertà, l'ubbidienza. Quando pensiamo alla persona di Gesù Cristo, è difficile, è vero, quello che diceva Giuseppe. Davanti a quella croce non possiamo rimanere indifferenti, davanti a quella voce strillante, ma anche silenziosa di Cristo Gesù, che parla con i fatti e dice: io sono morto per te. Voi pensate che Gesù Cristo veramente voleva soffrire, gli piaceva soffrire? No, ma sapeva che attraverso quell'ubbidienza lui avrebbe liberato non solo noi che fratelli, ma tutta l'umanità una volta e per sempre. Allora è importante, la prima cosa che ci chiama il Signore è proprio l'ubbidienza. Non possiamo dire di servire il Signore senza avergli chiesto cosa il Signore vuole da noi. Non possiamo dire di essere servi di Dio senza che ci mettiamo al suo cospetto per ubbidire quello che il Signore ci dirà. E vediamo che proprio Davide, nel versetto 2, versetto 4 e versetto 9, si rivolge al Signore. Consulta il Signore e dice: Signore, cosa devo fare? È molto bello perché, cari fratelli, questo ci fa capire che Davide non sta combattendo una battaglia sua. Davide sta combattendo per il Signore. Davide non vuole combattere per dimostrare alla città di Keila e al popolo di Israele che lui è il vero re, che lui sa fare prodezze, ma Davide ha un solo obiettivo, quello di salvare il popolo di Israele. E non solo, Davide non cerca la propria gloria, ma cerca la gloria di Dio. A me ha fatto riflettere moltissimo questo aspetto. Questo è un carattere spirituale che spesso noi non manifestiamo nella nostra Chiesa. Spesso noi combattiamo delle battaglie che sono nostre. Spesso vogliamo far vedere agli altri qual è il nostro eroismo, le nostre capacità. E tante volte, forse senza saperlo nemmeno, cerchiamo la gloria degli uomini e non la gloria di Dio. Ma Davide non fece così, perché in lui, nonostante era un uomo, c'era il carattere di Dio, il carattere del Signore Gesù Cristo che si manifestava. Si manifestava nei confronti degli altri. Cari fratelli, è bello vedere come Gesù fece la stessa cosa. Noi questa mattina stiamo ricordando, ognuno di noi si ricorda di quello che Gesù Cristo ha fatto. Gesù dice: io non sono venuto per essere servito, ma per servire, per morire. Sì, non era il momento della gloria, quando è anche stato glorificato. Non era il momento di vincere, di prendersi la gloria degli uomini. Non era quello il momento, altrimenti l'uomo non poteva essere salvato. Altrimenti l'uomo sarebbe rimasto, noi saremmo rimasti nella stessa condizione. Gesù, quando stava su quella croce, non ha detto: adesso non è il momento. Ma no, Gesù Cristo è venuto in ubbidienza al Padre per compiere la sua volontà. Dice: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. è bellissimo. Il cibo è un bisogno, è qualcosa che non possiamo farne a meno. E Gesù dice, ecco, il mio cibo, il mio bisogno, ciò che io non posso fare a meno della mia vita e nel mio cammino e nell'opera che sto compiendo è quello di fare la volontà di Dio. E non cerco la mia propria volontà, ma la volontà, dice il Signore Gesù, di colui che mi ha mandato, cioè il Signore Gesù Cristo, il Signore, il Padre Celeste. Ed è bello vedere come addirittura nel Getsemani, di fronte alla sofferenza, perché Gesù non gli piaceva soffrire, ricordiamoci, ma l'ha fatto solamente per amore nostro, perché era l'unico modo per poterci dare la libertà, cosa fa? Nel Getsemani dice, Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. È bellissimo questo. Oggi perché vediamo tanti religiosi che si accostano alla religione eppure non hanno la libertà? Perché vediamo tante persone che dicono di credere nel Signore eppure non sono libere veramente? Perché cari fratelli, cari amici, tutti ci ascoltano, il primo passo per avere una vittoria definitiva è proprio l'ubbidienza. È quello di mettersi davanti al Signore e dire, Signore, ma tu come la pensi? Signore, io cosa devo fare? Senza di questo pilastro, la struttura non farà nient'altro che cadere. Un secondo pilastro che vediamo è quello dell'amore di Dio. È bello, Davide consulta il Signore, ma Davide non consulta solamente il Signore. Perché vedete, il Signore ha mandato proprio lui. Perché? Perché Davide aveva un carattere spirituale. In Davide soggiornava l'amore del Signore. Quando c'è l'amore del Signore non è qualcosa che lega solamente il Signore con il credente, ma l'amore del Signore lega il Signore con il credente e il credente con gli altri credenti, fratelli e sorelle, e anche con lo stesso mondo, nel portare la parola di Dio. E vogliamo vedere tre aspetti dell'amore di Dio, perché pensavo quando leggevo sto brano, dicevo, ma quante volte parliamo dell'amore di Dio, quante volte io ringrazio il Signore per il suo amore, ma poche volte ci soffermiamo per considerare e ammirare veramente la profondità di quello che possiamo capire, cari fratelli, dell'amore di Dio, che non è che possiamo capire tutto. E noi vedremo tre aspetti che riguardano anche questo amore che Dio ha messo nel cuore di Davide e che Davide stava manifestando, stava riflettendo. Ricordiamoci sempre del primo versetto di Proverbi. Noi riflettiamo quello che abbiamo nel cuore, quello che è il nostro cuore. Se il nostro cuore è pieno delle cose di Dio, se il nostro cuore vive la comunione con il Signore e vive la parola di Dio, allora automaticamente rifletteremo quello che il Signore fa nella nostra vita, la trasformazione che Lui compie nella nostra vita. Un primo aspetto di questo amore è che l'amore di Dio non ci lascia indifferenti davanti al bisogno. È bellissimo. Versetto 23, nel capitolo 23, nel versetto 1, vediamo che vennero a dire a Davide. Leggendo il contesto, noi sappiamo molto bene che Davide stava scappando. E Davide non poteva stare dove gli piaceva, non poteva andare in tutte le città e starsene bello, tranquillo, in santa pace e coltivare la sua terra e far crescere la sua famiglia. Davide era perseguitato, primo. Secondo aspetto che vediamo, ma perché sono andati da Davide? Noi non sappiamo chi è andato da Davide. Se da Davide sono andati degli abitanti di Chela che sono scappati magari quando hanno visto il nemico e sono andati a riferire a Davide che il nemico gli stava salendo. Oppure delle persone che hanno visto i nemici che stavano salendo, stavano attaccando questa città. Ma io mi sono chiesto, ma perché sono andati da Davide? Eppure il re in carica era Saul. Saul era il re che riscuoteva le tasse, giustamente, da questi sudditi, da questa cittadina di Keila, dagli abitanti di Keila. E Saul, come tutti i re di questo mondo che ci sono stati, che ci hanno preceduti, cosa faceva? Cosa doveva fare? Qual era il suo compito? Se non quello di difendere i suoi beni e di difendere anche il suo popolo e di garantire anche la pace al suo popolo. Ma a quanto pare questo non avvenne. Non avvenne. Ma vediamo che queste persone si rivolgono a chi? A Davide. E Davide non dice, no, state calmi, state tranquilli. non dovete venire da me, dovete andare da Saul. Così impara adesso Saul, così si rende conto Saul cosa significa, non che venite da me, cosa c'entro io. Un carattere spirituale, cari fratelli, non è così, non è mai distruttivo. Quando un fratello si trova nel bisogno, l'altro fratello, l'altra sorella non dicono: a me non mi interessa niente, vai da chi di dovere. Ma si sentono arruolati, si sentono chiamati da parte del Signore a compiere quel servizio. Perché Saul non stava compiendo, Davide non stava compiendo quel servizio per se stesso, ma sapeva che compiere quel servizio significava servire Dio. Ma vedete, è molto bello come anche la stessa cosa nella nostra vita. Spesso noi siamo sottomessi ai re che governano la nostra vita, re che non hanno un corpo, non sono fatti di carne e ossa, ma che a volte sono anche dei titoli, come può essere il gioco per alcuni, come può essere il fumo, la droga, il sesso e tante altre cose che impegnano, guidano e uccidono la vita di tante persone. Ma quando ci troviamo veramente nella distretta, cari fratelli, ma cari amici, dobbiamo dire, cosa facciamo se non gridare veramente a colui che può salvarci veramente? Saul era troppo impegnato per il potere, Saul pensava troppo al suo trono ed era disposto a uccidere tutti. Ma Davide no. Davide non viveva per il trono, non viveva per la gloria, ma viveva per il Signore. Ecco perché allora queste persone hanno chiamato Davide. È bello, Saul possiamo dire che aveva la funzione di pastore ufficiosa, ma non era più un pastore, era scaduto, era diventato un mercenario. Se andiamo a leggere in Giovanni capitolo 10, versetti da 11 a 13, che vi voglio leggere, dice Gesù alle persone che lo ascoltavano: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà la fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Mi ha fatto riflettere. Gli abitanti di Chela perché non si sono rivolti a Saul? Volevano andare sul sicuro. Non avevano molto tempo per poter scegliere e decidere: andiamo da Saul, se poi Saul ci dà due di picche, allora andiamo da Davide. Ma devono scegliere la giusta via, questo è molto importante. Sono andati direttamente da Davide, che era il pastore del popolo. Dio l'aveva istituito il pastore del popolo. Oggi tu dov'è che stai andando? Da chi stai andando? Pensi di avere tanto tempo da scegliere? Pensi di conoscere chi è il pastore, ma nello stesso tempo cosa vivi? Le opportunità? Visto che è il momento di Saul, viviamo Saul e che mi interessa a me? Non abbiamo questo tempo, tutto questo tempo. Eppure, cari amici, è vero. Diceva bene Giuseppe, come si fa a rimanere indifferenti a quella croce dove Gesù Cristo inchiodato ti dice: io sono morto per te. Pensi veramente di avere tanto tempo? Pensi veramente che quando ti sei reso conto alla fine che hai sbagliato ti puoi rivolgere al Signore? Certo, il Signore anche alla fine dei tuoi giorni è pronto ad accoglierti, a perdonarti, ma potresti anche non farci, vero? Potresti anche non farci. Vedete, la scrittura in Giovanni ci parla del vero pastore e del mercenario. Il mercenario è una persona che viene ingaggiata e viene pagata, e tutto quello che fa lo fa solamente per lavoro, ma il vero pastore no. Davide perché ascolta la voce del popolo? Perché in lui c'è l'amore del Signore, proprio come ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro vero pastore. Davide è andato a salvare questa città non perché potesse avere contraccambio, come spesso oggi noi nella società con i nostri amici, parenti, fratelli e sorelle facciamo qualcosa perché vogliamo il contraccambio, non perché si voleva fare bello con questa città e avere il consenso delle persone, cosa che noi a volte facciamo perché vogliamo il consenso delle persone, ma perché lui voleva portare e dare gloria al Signore. Cari fratelli, è bellissimo questo. Gesù Cristo ha fatto questo. Ha glorificato il Padre in ogni cosa che faceva. Chi vedeva Gesù Cristo vedeva Dio, perché chi vedeva operare Gesù Cristo glorificava il Padre. È bellissimo questo. E allora vedete com'è importante per noi, com'è importante portare le persone al vero pastore per dimostrare questo amore incondizionale, un amore che ci porta a sopperire i bisogni, il vero bisogno delle persone. In che modo? Glorificando il Signore, facendolo come se stessimo lavorando per il Signore. Secondo aspetto di questo amore spirituale manifestato nel carattere di Davide, che l'amore è pronto a sacrificarsi. Se ci avete fatto caso, nel versetto 3, gli amici di Davide, insomma, mettono Davide di fronte alla realtà. Forse qualcuno potrebbe dire, ma Davide è stato troppo impulsivo, Davide era un uomo impulsivo. No, non era un uomo impulsivo. Davide era un uomo guidato dal Signore, guidato dallo Spirito Santo. Quando un uomo è guidato dal Signore, quando è guidato dallo Spirito Santo, cari fratelli, il suo modo di vedere non è un modo di vedere terreno, ma è un modo di vedere spirituale. Quante volte vediamo, leggiamo i discorsi che Gesù faceva con i discepoli, c'era un'incomprensione, perché il Signore parlava a livello spirituale e i suoi 12 discepoli, che erano stati 3 anni con il Signore Gesù, non comprendevano perché cercavano di concretizzare, materializzare tutto ciò che ascoltavano da parte del Signore. Allora vediamo che a un certo punto, nel versetto 2, questi amici di Davide dicono: ma tu non vedi che già qui in Giuda abbiamo paura? E che sarà di noi? Questi 3 aspetti. Tu non vedi la realtà delle cose come stanno? Come possiamo farcela noi, primo? Ma non solo. Ma ti rendi conto che noi stessi siamo nella paura? Che ne sarà di noi se ci mettiamo di fronte a questo popolo? Se noi affrontiamo questo popolo? È bello sacrificarsi in questo mondo, vero? Io ti do una mano fino a quando tu, ecco, non mi affondo, vero? Io sono pronto a salvarti se stai affogando, l'importante è che non ti aggrappi a me, che mi trascini sotto, perché se no io ti devo lasciare. Quante volte vediamo fare delle offerte da grandi uomini, VIP, uomini famosi, grazie a Dio, che fanno certe offerte, che fanno certe donazioni là dove ci sono state delle gravi calamità, però cosa donano? A volte milioni di euro. Ma perché donano milioni di euro? Perché a loro non gli costa nulla. Ma l'amore di Cristo che si deve manifestare nella nostra vita non è un amore che dona perché non ci costa nulla. A volte noi pensiamo, ah no, ecco, questo è un caro fratello, questa è una cara sorella, perché ospitano, ma bellissimo, perché amano. Ma magari questa era una caratteristica che già caratterizzava la loro vita prima di conoscere il Signore. Invece è bello vedere quando il Signore lavora nella nostra vita. Io prima non ero così, ma adesso sì. E se prima ero così, adesso l'opera che sto compiendo avrà un valore, un significato e un obiettivo nella comunione, altrimenti non servirà a nulla. Ebbene, Davide non la vede come i suoi amici. I suoi amici vedono la realtà delle cose, dobbiamo dire, ma Davide non ha paura, è pronto a sacrificarsi, è pronto a sacrificare nella sua vita. Non era un impulsivo che non ha calcolato le cose, ma era un uomo che stava obbedendo alla volontà di Dio. È il Signore che lo ha chiamato. Vediamo anche Gesù che fece questo. Gesù dal primo giorno che è venuto sulla terra lo stavano per uccidere, perché Satana voleva fare il suo corso. Satana sapeva che togliendo di mezzo il Signore l'umanità sarebbe rimasta nel peccato e sotto giudizio. Ma naturalmente Satana non può competere contro Dio. Ed è bello vedere come Gesù, durante il suo ministero, mi piace molto vedere soprattutto nel Vangelo di Matteo, un po' più in ordine, quelle che sono state le rivelazioni che Gesù Cristo ha fatto ai suoi discepoli, dopo che i discepoli avevano iniziato a capire chi era Gesù Cristo, a comprendere e a credere che Gesù Cristo era veramente il Messia che loro stavano aspettando. Se vediamo quando si parla della passione per ben 4 volte nel Vangelo di Matteo, Gesù Cristo rivela loro che sapeva già quello che gli sarebbe accaduto, e cioè che lui sarebbe stato preso dagli anziani, dai capi, dai sacerdoti e dagli scribi, da quelle persone importanti, dalle guide, da quelli che avrebbero dovuto essere pastori, e sarebbe stato ucciso su quella croce. Ma questo non fermò il Signore. Come Davide non si fermò di fronte alla realtà delle cose, di come stavano i fatti, così anche Gesù non si fermò. Perché? Perché il carattere spirituale lo portò alla morte. Perché lì c'era non un amore umano, ma un amore divino. Anche Davide era pronto a tutto questo. Vedete com'è bello, cari fratelli? Non si vede il carattere di Davide e il carattere di Cristo, ma si vede il carattere di Cristo in Cristo e il carattere di Cristo in Davide. È meraviglioso. L'altro giorno, guardando le foto della piccola Esther, vedevo un cartellone che è stato fatto a casa sua. Molto bello, questa frase, c'era scritta questa frase: tutto ciò che si fa per un figlio non si chiama sacrificio, ma amore. È bella sta frase. Non so chi l'ha scritta, ma è bella. Una frase che mi ha fatto riflettere. Tutto ciò che si fa per un figlio non si chiama sacrificio, ma amore. Certo, è una frase che bisogna vivere per esperienza. È una frase bella, può essere recitata, ma solamente per esperienza si può capire la profondità di questa frase. Ieri, passeggiando con mia moglie, abbiamo visto un manifesto dove c'erano 4 nomi. In uno c'era una persona di 92 anni, nell'altra di un'altra persona di 81-82 anni, e poi a un certo punto c'era una ragazza di soli 29 anni. E dicevamo con mia moglie, deve essere brutto seppellire un figlio, vero? Deve essere brutto. Soffermiamoci un po' su questa frase. Tutto ciò che si fa per un figlio si chiama sacrificio, è vero. Quando facciamo qualcosa per dei figli, beh, non lo chiamiamo sacrificio. Dovere, anzi, è qualcosa che ci piace pure, anche se siamo stanchi, anche se a volte non ci va.
Caro fratello,
il Signore Gesù Cristo ti fa. Su quella croce
c'è un grande
sacrificio. E perché l'ho compiuto? L'ha compiuto per noi. Non gli è pesato andare incontro alla morte nonostante sapeva tutto quello che era la morte. Non gli è pesato lasciarsi conficcare dei chiodi nelle mani. Non gli è pesato essere umiliato. Perché? Perché noi siamo più che figli. Perché sappiamo che spiritualmente non siamo tutti figli. Ma noi siamo le sue creature. E lui ha dato la sua vita per le sue creature. Come possiamo rimanere indifferenti di fronte a questo amore che non si trova sulle bancarelle del mercato, ma che solamente può venire dall'alto, dalla persona di Cristo? Il terzo aspetto di questo amore è l'amore dimostrato nell'abbassamento. Cari fratelli, quando dicevo che Davide non lo faceva per avere contraccambio o per dimostrare la sua forza, il suo eroismo, è la verità, ma da cosa lo capiamo? Leggiamo insieme nel versetto 13, ancora una volta. Viene detto, allora Davide e la sua gente, circa 600 uomini, partirono, uscirono da Keila e andarono qua e là a caso. E Saul, informato che Davide era fuggito da Keila, rinunciò alla sua spedizione. Sapete perché mi ha colpito tantissimo questo brano? È un altro quasi simile in una scrittura che poi citeremo alla fine di questa riflessione. Mi ha colpito in modo particolare questo brano e mi ha dato anche molto fastidio, perché nonostante Davide non era dovuto a salvare questa città, non era obbligato a salvare questa città. Gesù l'ha detto nella preghiera, no? Il Signore non doveva salvarci per forza, lui ha voluto, ha desiderato salvarci. Eppure cosa fa? È andato incontro a questa città e la vuole salvare, l'ha salvata. Ma guardate un po', a un certo punto giunge la notizia. Saul ha saputo che Davide e i suoi uomini, i suoi 600 uomini, stavano a Keila. E cosa fa Davide? Consulta il Signore e dice, Signore, ma che devo fare qua? Devo scappare? Ebbene il Signore dice, guarda che Saul verrà. guarda che quelli di Chela ti daranno nelle mani di Saul. Che brutto, mamma mia. Vi rendete conto come brutto? Essere traditi da una persona che avete fatto sempre il bene. A volte capita anche fra di noi fratelli, sapete? A volte capita perché noi siamo uomini. Io deludo, voi deludete me, come io deludo voi. Ma se c'è l'amore del Signore, siamo chiamati a manifestare quel carattere di Cristo, a volte c'è anche l'abbassamento. Davide ha riportato la pace nella città di Chela. E cari miei, cosa si aspettava Davide? Beh, Davide forse non si aspettava niente, ma noi ci aspettavamo qualcosa, almeno io mi aspetterei qualcosa. Io mi aspetterei di essere pagato con la stessa moneta, e cioè con il riconoscimento. Io mi aspetterei che, in poche parole, le persone mi glorino, mi ringrazino, mi portino dei doni, perché io li ho salvati. Ma Davide non si aspetta tutto questo. Non li ripaga con la stessa moneta, ma in che modo li ripaga Davide? Abbassandosi. Vedete, quando ha saputo da parte del Signore che quelli di Chela li avrebbero dati nelle mani di Saul, non ha sfoderato la sua spada e ha fatto una carneficina. Assolutamente no. Ma se ne andò. Non li ha nemmeno rimproverati. Qui non troviamo nessun rimprovero nei confronti di questi cittadini di Chela. Ma vediamo che Davide se ne va. E sapete, l'abbassamento di Davide ha salvato due volte la città. La prima volta, quando Davide è intervenuto, ha salvato questa città dai filistei e perciò dalla schiavitù. La seconda volta che è intervenuto Davide, li ha salvati dalla morte certa. Se andiamo a leggere nel capitolo precedente, in modo particolare, in 1 Samuele capitolo 22, versetto 19, noi vedremo che Saul, accecato dall'odio che portava e provava nei confronti di Davide, ha sterminato tutti i sacerdoti di Nob, compreso bambini, compreso bestiame, compreso sacerdoti, lattanti, buoi, asini, pecore, ha passato ogni cosa a quegli spalle e avrebbe fatto lo stesso anche in questa città. Ma quest'uomo, Davide, non ha tenuto conto della sua gloria, dei ringraziamenti che gli erano dovuti, ma il suo carattere, il suo amore spirituale, l'amore di Cristo che si manifestava in quel momento, che rispecchiava quello che c'era nel suo cuore, qual era? L'abbassamento. Ma Cristo non ha fatto lo stesso. È stato insultato su quella croce, messo in mezzo ai malfattori, reputato come un uomo giudicato da Dio. Non ha fatto la stessa cosa su quella croce. Si è abbassato. Ha amato profondamente l'uomo miserabile che giustamente sotto il suo giudizio finisce di Dio. Gesù dice in Ebrei, lo Spirito Santo dice, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, ha sopportato tutte queste cose, ha sopportato la croce, è stato disprezzato per amore nostro, per quella gioia che gli era messa davanti, cioè che attraverso quell'abbassamento noi avremmo avuto la vita eterna. Ha umiliato se stesso, viene detto in Filippesi 2,8, e si è fatto ubbidiente fino a che punto? Non è arrivato fino a un certo punto e ha gettato la spugna, ma obbediente fino alla morte, che è una morte terribile, cioè quella della croce. Vedete, cari fratelli, mi sono chiesto cosa riflette esternamente nella mia vita, nel mio cammino, nelle mie parole, nelle mie azioni. Cosa riflette esternamente? Cosa vedono gli altri di me? Vedono il carattere di Cristo o vedono il mio carattere? Spesso noi fondiamo la nostra vita, il nostro cammino, sul nostro carattere. E magari quando entriamo nella adunanza abbiamo lì il carattere di Cristo, ma non è così. Il carattere non è un vestito. Come la parola questa mattina ci dice, è qualcosa che è dentro il nostro cuore. Un terzo punto, un terzo pilastro che ha portato alla vittoria definitiva di questa città, la libertà, la liberazione definitiva, e parliamo anche della nostra libertà spirituale, è l'opera completa di Dio. Ebbene sì, c'è un'opera completa del Signore. Se ci avete fatto caso nella lettura, sono tanti veramente gli insegnamenti che questi pochi versetti ci danno. Però vediamo che il Signore parla in questo testo di un'opera completa. ci sono molte opere che l'uomo compie nei confronti di persone disagiate, nei confronti dei nostri simili, però sono sempre delle opere compiute a metà. Si parte bene, ma si finisce male. È sempre così, non c'è niente da fare. E così, quando l'autore, dobbiamo dire, è l'uomo, non può che esserci un'opera incompleta, e dobbiamo dirlo, anche corrotta. Non si scappa. C'è per forza la corruzione. Ma quando invece è il Signore a iniziare un'opera, cari fratelli, la porta a compimento fino alla fine, e quell'opera darà una vera salvezza. Ecco perché noi oggi gridiamo al Signore, noi siamo salvati, perché quell'opera è completa, è definitiva, ci dà tutte le garanzie di cui abbiamo bisogno. Fateci caso, perché quest'opera è completa? Noi a volte siamo abituati a dare un supporto sempre a metà, ma Dio dà un supporto completo. Quando Davide si rivolge al Signore, non si rivolge al Signore che devo fare, devo andare, fammi sapere qualcosa. Dio non è vago nei confronti di Davide, ma è molto preciso, specifico in modo chiaro, tre aspetti. Prima di tutto, va, sono io che ti mando. Questo è fondamentale per il progetto. Se noi vogliamo compiere un'opera per il Signore, dobbiamo capire prima di tutto se il Signore ci ha chiamato in quell'opera. Altrimenti ci fermeremo a metà, non saremo in grado. Altrimenti ci metteremo sulle nostre spalle un peso che non siamo in grado di poter portare. Ma il Signore dice a Davide, va Davide, io ti mando. Allora vediamo, Davide in che modo vive questo mandato? Non lo vive come qualcosa, ecco adesso potrò prendere un po' di gloria. Non lo vive avendo i secondi fini, ma un obiettivo. Io sono stato chiamato da Dio. Dio si sta fidando di me in questo momento. Io voglio uscire al termine di questa impresa, di quest'opera, che il Signore mi dica, ben fatto Davide. È bello, vero? Ben fatto Davide. Il desiderio di Davide è semplicemente quello di dire, Signore, sei chiamato me, io voglio essere all'altezza di quello che tu vuoi fare attraverso di me. Anche Paolo aveva questa preoccupazione, e non solo, anche altri servi di Dio. Vediamo lo stesso Gesù Cristo. Gesù cosa fa? Dio lo stabilisce per la salvezza. Come in questo caso, Dio stabilisce che Davide doveva salvare la città di Chele e i suoi abitanti, così Dio ha stabilito che Gesù Cristo è l'unico che può salvare tutta l'umanità. Infatti Gesù dice spesso, io non sono venuto da me. Sì, voi sapete da dove sono venuto, ma io non sono venuto da Nazaret. Non sono un uomo qualsiasi. Io vengo da Dio, vengo dal Padre, perché il Padre mi chiama a venire. E spesso dice, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato e io sono venuto a fare la tua volontà. Un secondo aspetto che viene detto in quest'opera, dove vediamo la completezza anche di quest'opera, è che il Signore gli dice a Davide, non solo vai Davide, ma dice Davide, sconfiggi i Filistei. Allora, primo, il Signore dà il giusto, la persona giusta per poter salvarlo. In questo caso dobbiamo dire che è Davide. Spiritualmente parlando dobbiamo dire che per noi la persona giusta è il Signore Gesù Cristo e nessun altro. Il secondo aspetto che il Signore vuole dimostrare nella sua opera, la completezza nel sconfiggere completamente, annientare completamente il nemico. E dice tu sconfiggerai i Filistei. Davide aveva una missione precisa. Il Signore non ha detto vai a mettere un po' di pace, cerca di fare un po' il politico fra i Filistei e il popolo di Israele, questa città. Dai, vedi un po' di farli incontrare a metà strada in modo che possano andare d'accordo. Le religioni stanno facendo questo. Le religioni si stanno aggiornando sempre di più al mondo perché cercano di portare a metà strada il Signore e l'uomo. Ma questo non c'è scritto nella Bibbia. Non c'è scritto da nessuna parte. L'uomo deve andare a Dio. L'uomo deve rinunciare a tutto quello che è e andare al Signore, altrimenti non si può fare niente, altrimenti non avrà una vera vittoria. Ecco perché oggi allora uomini che credono alla religione a volte cadono anche nella disperazione. Allora il Signore dice a Davide, sconfiggi i Filistei. Davide non ha detto, abitanti di Chela, vi passiamo qualche arma così potete combattere. Sarò io, saremo noi a sconfiggere completamente il nemico. è bello leggere nella parola di Dio, nel libro dell'Apocalisse, quando viene scritto alle lettere, le sette chiese, le lettere che vengono scritte alle sette chiese, quando dice a un certo punto: come anch'io ho vinto, o mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono, chi vince lo farò sedere presso di me. Ah sì, il Signore ha vinto. Davide era un vincente, perché nella sua vita c'era il Signore. Gesù Cristo dice: io sono venuto per vincere, per farti essere un vincente. Io sono salito al cielo e mi sono seduto alla destra del Padre. Tu ti potrai sedere nel cielo con me. Un altro versetto in Ebrei 2,14 dice: poiché dunque i figli hanno in comunione sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato. Per quale motivo? Per distruggere, guardate l'opera completa, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Cari fratelli, se noi oggi ci stiamo incontrando qua e non abbiamo avuto nessuna vittoria, a che serve? Quale sarebbe il motivo della nostra gioia? O i limiti della nostra gioia? Ma oggi, se possiamo manifestare e lodare il Signore per la gioia grande che abbiamo nel nostro cuore, è perché il Signore ci ha compiuto una grande salvezza e ci ha dato una grande vittoria. Non solo vuole sconfiggere i filistei, e avrebbe dovuto sconfiggere i filistei come ha fatto Davide, ma a un certo punto dice un terzo aspetto: libera. Davide aveva un compito preciso, quello di liberare Keila dal nemico. Cari fratelli, si parla di libertà. Uomini nella storia sono morti per la libertà. Oggi persone preferiscono morire per essere liberi. La libertà non ha prezzo. Vivere nella libertà vuol dire vivere nella pace. Vivere nella libertà vuol dire godersi anche la vita con gioia. La libertà è qualcosa di molto importante, ma la libertà di cui stiamo parlando qua, con Davide si parla di una libertà esteriore, ma il Signore vuole darci una libertà interiore. E il Signore ci ha dato una libertà interiore a noi, a tutti quelli che si sono accostati a Lui, a tutti quelli che l'hanno riconosciuto come il vincitore del nemico. Sì, il Signore vuole dare la vera libertà. Gesù ha liberato tutti quelli che dal timore della morte, proprio come questi uomini di Keila, che temevano di morire e che erano tenuti schiavi per tutta la loro vita, perché sapevano che prima o poi ci poteva essere un nemico più forte di loro. Ecco, Davide li liberò e Gesù Cristo ci ha liberati da questo timore.